A spasso con le emozioni, a cura di Valentina Russo.
Benvenuti su Umbria Radio in Blu con la prima puntata di A spasso con le emozioni, storie dai consultori familiari. Il programma che ci aiuterà a scoprire come guardare ai momenti di crisi personali o familiari in maniera nuova, con l'aiuto delle nostre consulenti. Io sono Valentina Russo e oggi in studio con noi c'è Angela Passetti, consulente familiare dei consultori Amoris Letizia di Terni, La Famiglia di Palazzo di Assisi e del Centro Consulenza Familiare dell'Unità Pastorale numero 7 di Perugia. Buongiorno Angela.
Buongiorno, grazie per avermi invitato.
Allora, dicevamo che in questo programma ci occuperemo di emozioni, di come affrontare soprattutto quelle negative.
Direi subito, cara Valentina, che non dobbiamo parlare di emozioni positive o negative, ecco. Ma direi che le emozioni sono emozioni e basta. Poi le possiamo percepire come positive o negative, ma in realtà non c'è una classificazione in questo senso. Ci sono quelle che ci mettono più a nostro agio, come può essere per esempio la gioia, e ce ne sono altre che invece ci possono mettere in difficoltà, ma quella che mette in difficoltà me può non essere quella che mette in difficoltà te. La cosa importante è che quando parliamo di emozioni è saperle riconoscere, cioè dar loro un nome, dar loro una collocazione, perché può anche capitare che alcune persone non riescano proprio a contattarle, a sentirle. E così come è possibile che qualcuno non si senta a proprio agio con una o più emozioni, per cui magari altre persone non le sanno regolare proprio perché non le conoscono. Allora cercheremo proprio di fare un viaggio in questo contesto, andremo a spasso con queste emozioni. In un primo momento daremo un contesto, le affronteremo in maniera generale, descrivendo che cos'è un'emozione, a che cosa serve, da dove nasce, quali sono i processi di base delle emozioni, avremo anche uno sguardo un po' scientifico. In seguito poi andremo a guardare un'emozione alla volta, cercando di capire la valenza che ha per me quell'emozione, così che gli ascoltatori possano contattare e fare i conti con l'emozione che proporremo. E quindi valuteranno se è un'emozione proibita, un'emozione sconosciuta, un'emozione conosciuta, un'emozione permessa.
Ecco, perché questo è importante?
Allora, è importante contattare le emozioni perché è l'emozione che guiderà poi la nostra azione, il nostro comportamento. Mi spiego meglio, noi abbiamo delle emozioni di fondo e che sono quelle o quella con cui siamo più abituati a stare. Non sempre siamo consapevoli di questo, spesso è il nostro pilota autonomo, automatico che ci fa scegliere il comportamento. Se noi abbiamo la paura come emozione di sottofondo piuttosto che la gioia, è ovvio che il comportamento di fronte ad un evento sarà profondamente diverso.
Ecco, quindi tutti abbiamo un'emozione di fondo, cioè un'emozione che prevale sulle altre, come nel film Disney Inside Out?
Direi proprio di sì. E questo sarà proprio il tema della prossima puntata, perché noi in qualche maniera impariamo le nostre emozioni nelle nostre primarie relazioni di attaccamento, anche se devo fare subito una precisazione a ciò che ho detto, perché ho utilizzato due termini in maniera un po' imprecisa. Imparare le emozioni non è così giusto, perché vedremo che ci sono delle emozioni innate, le emozioni di base sono innate, e per le relazioni di attaccamento, di accudimento, non sono l'unico presupposto o l'unica cosa che in qualche maniera forma le emozioni, diciamo questo, no? Ma io direi che qui lascerei in sospeso, perché questo lo affronteremo la prossima volta.
Bene, bene, un po' di suspense. Allora, che ci facciamo quindi con queste emozioni? A che cosa servono?
Innanzitutto capiamo il termine emozione. L'emozione deriva dal latino e muovere, che significa muovere all'esterno. Quindi questo implica un qualcosa che ci spinge e ci fa tendere verso qualcosa o qualcuno. Cioè le emozioni sono dei ponti di collegamento tra il nostro mondo interno e il mondo esterno. E diciamo che la specie umana non sarebbe sopravvissuto se ad esempio la paura non fosse esistita. L'uomo primitivo, se non avesse avuto paura di fronte ad uno delle specie del tempo, sarebbe stato divorato, quindi se non fosse scappato forse nessuno di noi esisterebbe. Quindi l'emozione, la prima cosa che produce è che prepara il corpo a reagire ad uno stimolo esterno. Tant'è vero, come dicevo prima, che queste emozioni di base sono innate.
Ok, quindi abbiamo delle emozioni con cui nasciamo, di default praticamente. Poi tra queste ce n'è una prevalente e quella dipende invece dalla nostra storia, come abbiamo detto, giusto?
Esattamente. Ce ne può essere una o più emozioni che ci fanno da sottofondo. E comunque dicevo che le emozioni primarie che sono quelle innate sono la paura, la rabbia, la tristezza, la gioia e il disgusto. Queste emozioni sono universali, cioè se noi andiamo in Australia o andiamo al Polo Nord o in Africa o in Italia, tutti i bambini nascono con queste emozioni. E questo è importante perché il modo di esprimersi di un bambino appena nato che non parla lo può soltanto fare tramite delle espressioni del viso che lo mettono in contatto con la mamma e con chi gli sta vicino.
Bene, quindi è proprio come nel film Inside Out. E dunque, ricapitoliamo per chi si fosse appena collegato. Dicevamo che abbiamo un corredo, diciamo così, di emozioni di base con cui nasciamo e che ci servono per comunicare come stiamo fondamentalmente. Servono solo a questo?
No, non servono solo a questo, perché le emozioni non servono solo per comunicare come stiamo, ma servono a preparare il nostro corpo all'azione e comunicano a noi stessi come ci sentiamo, perché se io adesso ti chiedo come sto, devi contattare ovviamente la tua emozione di fondo di questo momento, e questo permette di entrare anche in comunicazione con l'altro e di capire anche che cosa l'altro prova, no? È la cosiddetta empatia, che adesso oggi ne sentiamo tanto parlare, ma dobbiamo partire dal presupposto che se non sappiamo contattare e dare un nome alle nostre emozioni, non sapremo neanche vedere le emozioni di chi ci sta di fronte.
Allora, possiamo fare un esempio pratico di come costruiamo l'emozione? Ecco, che cosa avviene nella testa, nel corpo?
Allora, dunque, le cose si svolgono in maniera... Facciamo un esempio molto, molto semplice. Dobbiamo partire da uno dei nostri cinque sensi, no? Che può essere una visione, ok? Quindi se è notte, per esempio, vediamo un'ombra sul muro, sappiamo che immediatamente ci si attiva il corpo, no? Il battito accelera, i muscoli si irrigidiscono e succedono alcune cose.
Ma questo perché c'è prima un pensiero, anche di una frazione di secondo, ovvero c'è qualcuno, sono in pericolo, è giusto?
Bellissima domanda, Valentina. Perché le cose in maniera molto molto semplice si svolgono in questo modo. Allora, arriva uno stimolo dai cinque sensi, abbiamo detto tramite la vista, no, abbiamo fatto l'esempio dell'ombra, ma può essere anche un rumore. Questo stimolo arriva nel nostro cervello in una struttura che funziona come un cuoco e si chiama talamo, perché mescola queste percezioni che ci arrivano dai cinque sensi. Questo cuoco, questo talamo, sarà lui che decide se questa percezione avrà una via breve o automatica o una via lunga. La via breve è quella istantanea e è mediata da un rilevatore di fumo che si chiama amigdala. Lo stimolo arriva all'amigdala, che è una struttura del cervello che interpreta il significato emotivo di quello stimolo, cioè se è uno stimolo che mi fa paura o uno stimolo invece che mi mette al sicuro. Se questo rilevatore di fumo, quindi se l'amigdala sente puzza di bruciato perché c'è un pericolo, manda un altro impulso ad un'altra parte del cervello che si chiama ipotalamo, che produce subito degli ormoni che preparano il corpo a difenderci dalla situazione che stiamo vivendo, dal pericolo percepito, se io percepisco ovviamente paura.
Ecco, questa era la via breve, quella che ci fa scattare subito se c'è un pericolo. Quindi, senza neanche che razionalizziamo il pensiero, c'è un pericolo, il nostro corpo è già pronto. continuiamo la nostra spiegazione scientifica un po' alla superquark. Ecco, che cosa succede con la via lunga?
Succede, come hai detto tu, che si attiva la nostra razionalità e il nostro pensiero quando diciamo, no, contiamo fino a 10, proprio per dar tempo alla nostra via razionale di mettersi in moto. Lo stimolo arriva a quel punto anche all'ippocampo, che è una strutturina che abbiamo nel cervello a forma di cavalluccio marino, dove risiede la memoria. E questo è importante perché se ad esempio io sono stato in passato morso da un cane, è chiaro che quando vedo un cane che mi ringhia, la mia memoria mi dirà fai attenzione, e il mio corpo si preparerà a reagire a questo. E poi lo stimolo arriva alla corteccia prefrontale. La corteccia prefrontale è la parte razionale, no? È proprio la nostra torre di controllo che dà un'interpretazione cosciente e raffinata, no? Di cosa lo stimolo rappresenta per me. In pratica in questa torre di controllo c'è un interruttore che può spengere l'interruttore delle reazioni automatiche dell'amigdala, della via breve, e interrompe così la reazione automatica, ok? E allora si genera il pensiero che ci permette di ragionare.
Ok, fin qui tutto chiaro, ma avevamo detto all'inizio che c'è un'emozione prevalente sulle altre e non per tutti sarà la stessa, non per tutti sarà la paura, suppongo, giusto?
Assolutamente. E infatti la prossima volta vedremo che in base a come abbiamo imparato a riconoscere, a regolare, a dare significato a questi processi, avremo un'emozione di base e che ci funziona come sottofondo alle nostre azioni.
Bene, vi lasciamo allora con un finale in sospeso e anche con dei compiti a casa. Per questo mese vi diamo il titolo di un libro, Oscar e la Dama in Rosa, di Erik Emanuel Schmidt, poi un colore, o meglio dei colori, quelli del mare, e infine un brano musicale, Le quattro stagioni di Vivaldi. E anche un film, visto che l'abbiamo già citato, il celebre cartone Inside Out. Come mai avete pensato a questi compiti a casa, Angela?
Allora, per due motivi. Perché innanzitutto, in seguito alla lettura di un libro, o focalizzando un colore, o guardando un film, oppure ascoltando la musica, attiviamo uno di quei sensi che stavamo dicendo, di cui parlavamo prima. E ognuno potrebbe fare mente locale su quale emozione compare nel momento in cui o ascolta la musica o guarda il film o altro. E questo così ci permette in qualche maniera di imparare ad andare a spasso con le emozioni e fare mente locale su quello che vuol dire contattare un'emozione.
Benissimo, allora salutiamo la nostra consulente familiare Angela Passetti e termina qui questa prima puntata di A Spasso con le Emozioni. Vi ricordiamo che potete lasciare le vostre domande alle consulenti familiari al numero 338 4306 402, anche in forma anonima, e vi risponderemo alla prossima puntata.
Grazie mille.
A te.
A Spasso con le Emozioni, a cura di Valentina Russo.